bentornati in onda sulle frequenze di Banda Radio. Questa è la 13ª puntata di Disintegration. Sono qua in studio con sempre con Amir.
Ciao.
Oggi il Brocco per problemi di salute si è assentato e non può essere qui con noi, mentre c'è Sara.
Ciao.
E abbiamo il piacere di avere ben due ospiti oggi, non uno come al solito, ma ben due, perché sono madre e figlia. E sono, li vogliamo subito presentare. E sono, cominciamo dal più grande, da Fatima.
Buongiorno, buonasera. Buonasera, mi sono un po' confusa.
Grazie di essere qui. E sua figlia Esa.
Esha, ciao. Esha.
Grazie. Ciao. E quindi loro vengono da un paese molto lontano. Si deve attraversare ben tutto il continente africano per raggiungerlo e vengono dal Madagascar. E esattamente originari di quale città, di quale regione?
Noi siamo originari del nord del Madagascar, che diciamo una regione che si chiama la provincia del Diego Suarez. E noi proveniamo precisamente dall'isola di Nosy Be, un'isola che è abbastanza conosciuta anche in Italia, perché ci sono molti italiani che ormai anche si sono insediati là e si sono immigrati là pure, gli italiani. E poi ci sono tanti turisti che vengono a passare le vacanze là, perché ci sono nati molti siti, diciamo alberghi italiani là negli ultimi anni.
Ma questa isola è dal lato sull'Oceano Indiano o dal lato del, diciamo, verso il Mozambico, verso
nel canale. Diciamo nel canale del Mozambico.
Okay.
Sì.
Sì, Amir.
Bene, intanto sì, ringrazio le nostre ospiti per essere venute, sono le prime nostre intervistate donne.
Esatto,
siamo molto contenti di avere, di avere, come dire, delle storie al femminile anche qui a Disintegration. Volevo chiedere a loro, mi sembra di capire che quindi il posto, l'isola da cui venite, è un'isola che vive di turismo. Io volevo sapere mi rivolgo soprattutto alla signora Fatima, qual era la sua vita lì, che lavoro svolgeva?
Anche la sua famiglia magari?
Ma la mia famiglia era una famiglia di persone abbastanza, come posso dire, normale, nel senso di gente che faceva una vita normalissima. Mia madre lavorava in una grande azienda petrolifero, mio nonno faceva politica, era una famiglia anche, diciamo, abbastanza impegnata in politica, soprattutto dopo l'indipendenza del Madagascar dalla Francia. La mia era una delle famiglie che hanno fatto le lotte di indipendenza e si sono contraddistinti anche in questa lotta, e siamo stati sempre, diciamo, anche io, anche mia figlia ora, abituati, diciamo, a impegnarsi nelle battaglie sociali, e quindi anche per questo forse venendo qui a Palermo non ci veniva difficile di continuare in questo senso.
Molto bene.
Ma poi che lavora svolgevamo lì? Io lavoravo nel turismo, effettivamente. Avevamo una grossa azienda di accoglienza, diciamo, organizzavamo charter soprattutto, ben precisamente per i charter a mare, per le attività nautica,
immersione,
sì, soprattutto questo era la nostra specialità. e avevamo questa azienda abbastanza grossa che poi abbiamo dovuto lasciare per motivi sempre di persecuzione politici, e abbiamo dovuto immigrarsi a fare gli immigrati in Italia perché non potevamo.
Ora
più
di questo parleremo meglio. Lei ci parlava dell'indipendenza che è avvenuta negli anni 80, se non mi sbaglio, no?
No.
Dalla Francia, molto prima.
No, negli anni 50.
Negli anni 50.
Sì, nei metà anni 50. Sì, siamo diciamo liberati dai francesi, ma apparentemente liberati.
Certo. Scusi la mia ignoranza, ma è stata una diciamo lotta pacifica oppure si è dovuto anche combattere? Insomma, è durata molto anche?
Diciamo che la decolonizzazione del Madagascar dalla Francia rispetto agli altri paesi africani tipo, non lo so, il Senegal oppure l'Algeria è stato meno non ci sono state, sì, non ci sono stati grossi battaglie e comunque ci sono stati, ma meno cruente di quello che è stato in questi altri paesi. Diciamo che a metà degli anni 50 paesi stati imperialisti come la Francia allora, per esempio, hanno comunque capito che c'è stata l'esperienza dell'Algeria e che è stato uno dei battaglie più grossi per l'indipendenza dei paesi che sono stati sotto coloni francesi, e lì hanno capito comunque doveva essere decolonizzati questi paesi senza dover diciamo insistere sulle battaglie violente, e quindi Madagascar ha avuto la fortuna diciamo di non aver subito grossi violenza su questo versante.
Ma com'è stato il Madagascar diciamo dopo la decolonizzazione?
Com'è stato? È un paese che è stato colonizzato, quindi non aveva la sua supremazia né sociale, politico, e quindi è un paese sottosviluppati che ha dovuto cominciare a partire da zero,
a utilizzare le sue risorse anziché a farle sfruttare da altri.
Sì, ma non è che diciamo, cioè era un paese sottosviluppato che doveva spracciarsi per diciamo portare avanti il suo cammino di autonomia, ma non è così diciamo facile anche per questi paesi che dovevano partire completamente da niente.
Adesso volevo aggiungere qualcosa.
Sì, cioè volevo dire, cioè più che altro non è un paese sottosviluppato, non direi proprio così, che veramente era un paese che al momento della decolonizzazione non aveva le strutture, non era preparato a portarsi da solo con la forma occidentale. E quindi si è dovuto un po'. E quindi si è trovato chiaramente agli inizi in difficoltà, perché la sua forma, diciamo, quella semirurale, era anche tra la gente un po' sorpassata. E mentre il paese non era organizzato, non era preparata nella gente. E anche perché la forma diciamo sociale occidentale ha cominciato a impregnarsi anche tra la gente, ed è molto molto dura per un paese fino ad oggi lo vediamo, ad essere, diciamo, fuori da questa forma. E quindi è chiaro che tutti i paesi nel sud del mondo, compreso anche il Madagascar, fa fatica a reggere il passo, a reggere il confronto, perché non ha la preparazione, non aveva, quindi al momento della decolonizzazione non aveva la preparazione, perché non era stata nemmeno preparata, perché noi sappiamo che la colonizzazione è stare in un paese, prendere le risorse e organizzare tutto al di fuori del paese. Quindi la Francia che faceva? Andava nel paese, prendeva il riso, il cacao oppure quello che le serviva e poi portava tutto in Francia, quindi le industrie, le ditte venivano fatte in Francia. Quindi i paesi che si trovano molto spesso, questo è il guaio, diciamo, perché i paesi del sud sono rimasti così indietro, perché non hanno avuto tutto il passaggio, certo, che ha avuto un paese occidentale.
Tutte le fasi della...
Sì, si è trovato tutto d'un tratto in un certo, con una forma
non propria,
quindi traballante, e chiaramente i paesi più forti hanno anche, diciamo, gioviato anche di questo.
No, c'è anche da dire, diciamo, la modernizzazione non lo può fermare, va avanti, e quindi se i paesi del sud del mondo, come effettivamente diceva Emma, la società, la base della società, non avevano le formazioni giuste per poter essere al passo, ovviamente continuano sempre a dipendere comunque in qualche maniera dai paesi che hanno la tecnologia per poter, diciamo, formare un paese moderno. È un grosso handicap questo.
Perché comunque, volendo o non volendo, è molto difficile uscire fuori dal sistema. È difficile.
Dal quindi, rurale
anche oggi non si sono fatti.
È duro.
Anche, infatti, questo pensavo mentre parlavate. Del livello giovanile, magari non ci sono state delle politiche o delle iniziative che hanno fatto magari scaturire una imprenditoria giovanile, o c'è spazio anche nella politica stessa, quanto è vecchio il paese, questo volevo, se c'era questa percezione di apertura ai giovani, o sono molti i giovani che partono invece?
Diciamo, scusami, che i giovani si danno da fare.
Aggiungerei una cosa, anche proprio per la vostra esperienza diretta, mi rivolgo alla signora, nel turismo, cioè è stato ad esempio il turismo subito dopo l'indipendenza un elemento sì, che ha aiutato lo sviluppo?
No, non è così, non era subito dopo l'indipendenza, e poi il turismo... Quando lo facevamo noi, eravamo solo noi che lo facevamo, perché non era ancora visto dalla massa o dalla gente dai Malgasci come un risorse, diciamo, forte, a cui potevano... che potevano sviluppare per sviluppare un'economia. Pochi erano quelli che vedevano in questo, diciamo, nel turismo qualcosa che poteva anche essere sviluppato per creare economia, e sono questi ultimi tempi, questi ultimi decenni, ma neanche lì, diciamo, il turismo continua a essere sfruttato sempre dagli occidentali. Il Malgasci in sé ancora ora non sono stati, diciamo, ben formati a capire o anche a sfruttare questa risorsa, e sono sempre gli occidentali che continuano a sfruttare al meglio questa risorsa.
Sì, tu parlavi poco fa di imprenditoria giovanile, per esempio, se noi parliamo del turismo, che chiaramente è uno delle voci in cui un malgascio può scaturirsi, no? dalla miseria. Però il problema è che ancora una volta non ha i mezzi, più che altro, più che la coscienza. Perché io, per esempio, posso avere 4 camere da poter dare a disposizione, da con cui lavorare, però non ho i mezzi di arrivare su internet, di far sapere al turista che viene da fuori che esisto. Invece chi ha questi mezzi sono gli occidentali, e quindi anche il turismo nel Madagascar, che soprattutto nella zona da dove vengo io, che è quest'isola che si chiama Nosy Be, che ha preso uno sviluppo in questi ultimi decenni smisurato, però l'economia, il ricavo di questo non è nelle mani dei malgasci, ma nelle mani dell'occidentale. Questo, poi se, insomma, sì. Perché ha le risorse, diciamo, primarie per...
Ma le risorse non è... lì c'è un po' anche, diciamo, la colpa dei governanti malgasci, non si può dare tutta la colpa di questo, diciamo, invasioni degli occidentali solo agli occidentali, perché gli occidentali arriva, chiede il permesso, non è che arriva e si installa e basta, e qualcuno gli dà il permesso, qualcuno gli permette di installarsi, fare il grande albergo, sfruttare tutto quello che è sfruttabile, e quindi c'è da distinguere, il malgasce, e poi tende anche quelli che dovrebbero, diciamo, fare le normative, le leggi sul turismo, e tende a non farlo, la coscienza magari ce li hanno solo questi ultimi tempi, che magari forse è meglio cominciare anche a vedere queste risorse come risorse nostre, malgasci, da sfruttare noi. Ma ormai anche il tempo sembra già un pochettino un po' tardi, perché tutti i siti, i posti migliori sono stati già presi da chi aveva strumenti economici forti per poter sfruttare questo, che sono piuttosto l'italiano, soprattutto i francesi un pochino.
Tu poco fa, diciamo, andando avanti, parlavi della tua attività turistica, quindi che è andata in fallimento per motivi politici. Non so se ce ne volevi parlare, o comunque dirci come mai siete venute in Italia, qui da noi.
Vabbè, questo, diciamo, era un altro periodo, ancora, diciamo, un po' prima di ora. Erano gli anni 80, inizi anni 80, quando c'era il governo, un governo soi-disant socialista, e lì era proprio un regime totalitario, non c'era niente di socialdemocratico, e quindi periodo di un certo presidente che si chiamava Ratsiraka, che ha governato quasi 35-40 anni il Madagascar.
Io direi che è il momento di fare una piccola pausa musicale. Così, e noi abbiamo, come al solito, chiediamo ai nostri ospiti di portare la loro musica. In questa cosa siamo più che fortunati, perché Emma è proprio una cantante, una cantautrice.
Anche
ok. E hai portato un pezzo oggi?
Sì.
Che vediamo per ascoltare, che si chiama...
Si chiama Savaviranu, ed è un brano tratto da una fiaba malgasce.
Va bene, l'ascoltiamo e poi torniamo.
Magari ci racconti pure un po' la storia della fiaba.
A dopo. bentornati in onda su Banda Radio, sempre con Disintegration. E abbiamo ascoltato una canzone di Emma che ha riproposto una fiaba, questa in particolare.
Sì, è un brano tratto da, che ho scritto per una fiaba, una fiaba malgasce.
E ci dicevi che questo dovrà fare parte di una raccolta.
Sì, farà parte di una raccolta di canti per le fiabe, canti di fiabe, per l'appunto. Sì.
Posso chiedere, tu quando hai cominciato a cantare o avere la passione per la musica?
Allora, tra le altre cose diciamo che nella mia famiglia c'erano tantissimi musicisti, perché il Madagascar, il Nusibé, è una, proprio il nord del Madagascar, ma tutto il Madagascar, è una, diciamo, un paese dove la musica
pulsa,
sì, e quindi io non so nemmeno, quando mi si dice da quando hai cominciato a cantare, non me lo ricordo, perché da sempre mi ricordo soltanto che piccolissima già facevo la seconda voce di mio zio mentre lui provava, e quindi forse ho cominciato con lui, possiamo dire. E mio zio Emil, che non c'è più e che comunque mi ha avvicinata a non soltanto ascoltare, però anche a partecipare, a fare, sì, a cantare, sì.
Okay. E quindi, riprendendo un po' le fila del discorso, avevamo detto che, cioè, stavate raccontando che a un certo punto avete lasciato il vostro paese natale e siete venuti direttamente qui a Palermo, o ci sono stati altri posti dove avete vissuto?
No, siamo venuti direttamente qui a Palermo perché, come dicevo prima, la nostra, diciamo, attività, questa azienda aveva dei componenti, che i soci c'erano dei italiani, e con la promessa che noi avremmo continuato questa nostra attività invece qui in Sicilia.
E com'è andata? In realtà
no, non è andata. Diciamo, si può dire che era una promessa di un coniglio, come si vuole dire, e quindi è scappato subito. No, non è andato. Poi, diciamo, col tempo, siccome avevo mia figlia, era piccola.
Quanti anni fosse?
Quando noi siamo arrivati qua, lei aveva 5 anni e mezzo. E quindi, cioè, lei l'abbiamo tolta dalla scuola, da lì, arrivare qua, il tempo di accorgersene che le cose non sono andate come è stato previsto, cioè, sembrava abbastanza anche difficile fare marcia indietro oppure spostarsi di nuovo, perché la cosa primaria comunque non era di girare il mondo, ma di avere una, almeno una sicurezza, e anche sicurezza per lei, che non veniva spostata a destra e a sinistra, e così siamo rimasti a Palermo.
Voi quanti eravate quando siete venuti? Eravate solamente voi due?
No, con mio marito.
E tu a 5 anni hai iniziato le scuole qui?
Sì.
Subito, le scuole elementari.
Sì.
E com'è andata? Com'è stato l'impatto?
Hai anche ricordi, diciamo, delle tue scuole elementari?
Com'è andata? Allora, ma diciamo che io forse mi posso ritenere abbastanza fortunata, perché sono stata... Sì, penso che mi ha salvato il fatto che mi abbiano messo in una scuola privata, e quindi una scuola privata dove i miei genitori forse erano abbastanza attenti, quindi anche a parlare con le maestre, e quindi io suppongo, a distanza di tempo, forse anche i miei compagni erano stati un po' preparati, perché mi sembra strano, per l'appunto, che durante quegli anni nessuno mi abbia mai fatto delle battute che mi abbiano potuto ferire durante quegli anni. Forse quello mi ha anche un po' ha permesso, anche mi ha un po' anche difeso, cioè, ha permesso a far sì che io sono abbastanza aperta a tutte le... non ho pregiudizi, perché forse nei miei confronti da piccola nessuno mi ha fatto subire, diciamo, dei pregiudizi forti. E poi, sì, poi diciamo le scuole, l'elementare è andato molto bene, le medie pure. Poi al liceo, chiaramente, senza più la protezione forse delle maestre private e delle scuole private, poi è arrivato, diciamo, qualche battuta così. Però come, se posso dire che la mia esperienza, diciamo, di... l'inserimento a Palermo, nella società, posso dire che è andata bene, perché ho sentito storie molto dure.
Molto dure, sì.
Tu non parlavi l'italiano, chiaramente, quando hai iniziato le scuole?
Io non parlavo l'italiano, però l'ho ascoltato sempre l'italiano, perché, come diceva mia madre poco fa, loro lavoravano nel turismo, quindi i clienti erano italiani, per cui io tipo parole come buongiorno, cioè non era una lingua proprio nuovissima per me, perché la sentivo, perché noi viviamo pure in un albergo, loro avevano questo club nautico che forniva un po', no? vari alberghi gestiti spesso dagli italiani e anche frequentati da turisti italiani.
E già avevi una esperienza?
Sì, non parlavo la lingua, certo, sì. Non parlavo, sì. Diciamo che
conoscevi un po',
sì,
le parole.
Sì, sì.
E poi, diciamo, gli studi come sono proseguiti? Dopo il liceo?
Dopo il liceo ho fatto l'università, diciamo che poi ho cambiato varie facoltà, ma sono queste mie, diciamo, non può interessare a pochi.
Accomodo un po' molte persone.
E poi finalmente ho trovato poi quella, tra virgolette, quella giusta, e poi ho finito gli studi, mi sono laureata, sì, sì, ho finito gli studi, sì.
Cosa hai studiato, così per curiosità? Lingue.
Sì, sì.
Ok. E la mamma è contenta della scelta delle...
No, parla perfettamente francese.
Lei non è contenta, perché avrebbe preferito... Scusa, no. Sara. Avrebbe preferito economia e commercio. Ingegneria.
Un po' il sogno di tutte le mamme.
Cosa è più concreto?
Medicina, insomma.
Sì, sì.
Posso?
Sì, certo. Sì.
No, io sinceramente non... ho sempre lasciato libera Emma scegliere qualunque cosa che abbia scelta lei per la sua vita, per le sue hobby, per le sue... Però ovviamente... siccome forse le mamme hanno delle intuizioni, io già tanti anni fa avevo già capito che la crisi sarebbe arrivata. E ho sempre detto a lei, allora, di scegliere per esempio il turismo, perché è un mondo che conoscevo molto bene, perché poi anche quando siamo arrivati qua sempre un poco abbiamo continuato un po' sul lavoro nel turismo. Oppure l'agricoltura, perché dico, domani se vuoi tornare in Madagascar ci sono i terreni, va a fare l'agricoltore, l'agricoltrice, cioè, perché poi alla fine va bene lingue, lettere, questi diciamo laurea qua, ma poi è difficile tradurle in moneta, insomma, che poi alla fine non dobbiamo sempre dire che va bene, nutriamo lo spirito,
diciamo, le tasche,
anche la tasca ha bisogno di essere un po' più gonfia. Però vorrei raccontare un piccolo episodio. Quando lei e siamo arrivati qua all'inizio, era, diciamo, il tempo del telefilm, come si chiama quel telefilm?
Arnold.
E lei aveva già i capelli un po' gonfi, così, e questo è stato anche bene, perché tutti i ragazzi del quartiere volevano avvicinarla,
toccare i capelli, te li toccavano,
essere la sua amica, essere amici suoi, perché loro erano convinte che era la sorella di Arnold.
A Palermo ci credo.
Sì, 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 a Palermo ci credono queste cose.
Dai, almeno un effetto positivo, insomma, della televisione, che ha permesso anche, insomma, il contatto.
A volte anche la televisione può permettere un po' di integrazione pacifica. Ma invece passiamo un po' al punto, appunto, abbiamo visto Esha nella sua attività, diciamo, scolastica e universitaria, e invece volevo chiedere io a Fatima, appunto, se all'arrivo qui in Italia, se aveva avuto, diciamo, problemi burocratici come al solito comunque per gli immigrati, con il passaporto, la carta d'identità, se ora avete la cittadinanza italiana, insomma qualcosa, anche l'inserimento nel mondo del lavoro tuo, come ti sei inserita poi qua una volta qua a Palermo nel mondo del lavoro, come che lavoro hai fatto, qualche tua esperienza.
Mai. Io sinceramente non posso dire, sarei ingeneroso se io dico che ho avuto problemi grossi a Palermo nell'inserimento, oppure nell'integrazione in generale, integrarsi nella società in generale, perché non siamo arrivati come immigrati, diciamo, economici tra virgolette, come si dice, e quindi già questo ha favorito un pochettino forse le cose. Poi
ma voi siete arrivati come rifugiati politici o come come immigrati e basta, diciamo?
Siamo arrivati come persone che venuti qua per aprire un'attività. Questo era già, diciamo, perché eravamo agevolati dal fatto che questi amici, nostri soci là, che erano palermitani, e quindi siamo arrivati già con, c'era già la casa, c'era già, diciamo, un minimo di speranza di che cosa andavamo a fare, no? E poi, come ho detto prima, visto che le cose non si sono fatte, cioè, eravamo già abituati anche a lavorare, eravamo gente abituati a cercare anche il da farsi, ci siamo dati da fare, ho lavorato con degli amici che avevano delle attività in un negozio di arredamento, ho fatto vari lavori, poi abbiamo iniziato anche, diciamo, a riprendere un po' l'attività nel turismo, lavorare nei villaggi d'estate, e poi anche io ho cominciato a fare cose miei, ho aperto una piccola attività di catering e così via. Cioè, non ci siamo lasciati disperati dal fatto, cioè, in ogni caso, cioè, il lavoro uno deve fare, quindi non mi sento, diciamo, anche nel mondo del lavoro abbia mai avuto grosse discriminazioni, ci sono sempre dei stupidi.
Come
in
ogni paese.
Ecco, ultimamente ho incontrato dei stupidi, che gente che uno dice, ma come mai, persone che poteva essere molto più aperti invece sono i peggiori delle persone, ma uno non ci fa caso, quando trova dei stupidi li evita e basta. E, per quanto riguarda il discorso dei documenti, all'inizio non ci sono stati mai problemi di documenti per i migrati qua, e le cose sono venuti un po' dopo.
Stiamo parlando dei primi anni 80?
Sì, negli anni 80.
Perché adesso le cose non sono esattamente così. Cioè, prima avevo visto questa cosa con diversi nostri ospiti che arrivando intorno agli anni 80 o agli anni 90, diciamo, l'accoglienza era abbastanza semplice dal punto di vista legale.
Sì, diciamo che la difficoltà adesso, se le cose sono chiaramente molto difficili perché il numero è aumentato e poi le situazioni politiche, economiche sono pure cambiate, no? Il paese è cambiato, no? E quindi prima si aveva bisogno della manodopera che veniva da fuori, quindi negli anni 80 era semplice, no? Inserirsi nel mondo del lavoro e essere anche a livello, diciamo, dei documenti. Oggi è una cosa quasi, una lotta quasi, avere un documento, quindi essere riconosciute, che il documento è una cosa importante perché la tua legalità in un paese, no? Cioè è importante avere i documenti in regola, e oggi è una lotta poter avere il proprio documento, che è invece una cosa, come dire, cioè io penso che sia addirittura illegale che una struttura, un paese non agevoli che una persona abbia i suoi documenti.
Una costrizione
alla clandestinità.
Però quando siamo arrivati noi, come ha detto mia mamma, negli anni 80 non c'erano, c'era il tempo che ci voleva perché la prassi era così.
Però poi si ottenevano.
Oggi si sente quasi una specie di
ostruzionismo,
sì,
sicuro.
Proprio per farti avere questi documenti nella maniera più difficile possibile, che poi è una contraddizione, perché se noi vogliamo un paese più sicuro o più nella legalità, invece la persona deve avere subito, in maniera più facile, i suoi documenti.
Vabbè, direi di fare un'altra piccola pausa musicale con una canzone che questa volta non è tua, ma ce l'hai consigliata tu perché ti piace molto.
Lei pure, forse.
No, allora, questa canzone è un brano di Teresa Dessio, dove partecipo io, che lavoro anche un po' con lei, diciamo, abbiamo lavorato insieme, che non sento, che non ascolto da molto tempo, quindi è anche l'occasione di ascoltarla insieme. E poi la salute.
E poi ci racconterai un po' di questa tua attività di cantante qui, quando poi sei stata qui, insomma, nel corso di questi anni.
Volentieri.
Allora ritorniamo subito dopo questa canzone, che si chiama Ukulele.
Ukulele.
It is. sponda e girava archiatrata verso terra, se ne torna.
Tornati in onda, abbiamo ascoltato questo splendido pezzo di Teresa Desio e Emma.
Esce.
Perché la mamma chiama Emma?
Perché mi chiamo anche Emma.
Ok, Esce, però a livello artistico è conosciuta come Esce.
Perché mi conoscono di più come Esce, ecco, fuori di casa mi conoscono di più come Esce.
E allora, Esha, tu all'inizio dell'intervista ci raccontavi che fin da quando stavi in Madagascar con tuo zio avevi iniziato a... hai avuto il tuo primo approccio con la musica, hai iniziato a cantare. Io ti volevo chiedere, insomma, come nel corso degli anni qui in Italia tu hai sviluppato, insomma, questa tua passione, si può dire. insomma, fino ad arrivare poi a cantare con Teresa Desio, che tra l'altro è una cantante che amo molto...
C'è poco da dire. In realtà io non so mai cosa dire quando mi fate, quando avete questa curiosità. Diciamo che, come ho raccontato poco fa, ho sempre cantato dove c'era da cantare. Sono sempre stata, diciamo, come dire, partecipe. Parlo malissimo. Allora, solo che e poi il fatto di cantare anche come tra virgolette, non so come chiamarlo, professione, così, sono stati piuttosto gli altri a invogliarmi. È come se io ho sempre amato cantare, ho sempre cantato, ho sempre scritto anche delle canzoni, anche da piccola, anche per bimbi, eccetera, però è come se fossero stati gli altri, diciamo, a rivelarmi, cioè che queste cose potessero andare anche... che potevano essere anche un percorso anche... è brutto quando si parla di canti, lavoro, però alla fine è vero che un po' invogliata, un po', diciamo, guidata da carissimi amici, poi alla fine faccio la cantante, sì. E poi a Teresa Desio, come così ai fratelli Benato, così con cui vado in giro, e così, insomma, ci sono arrivata come si arriva forse spesso in Italia, presentata da altri, semplicemente. Presentata e poi accolta, ecco.
Ma non so, hai prodotto qualcosa in Madagascar che... in lingua malgache, che è stato venduto o ascoltato lì?
Sì, allora in questo momento io sono appena ritornata dal Madagascar, dove sono stata da giugno, e sono arrivata poco più di una settimana fa, perché giustamente sto un progetto, stiamo registrando là, come dicevo poco fa, i canti per bimbi, e quindi ho questo progetto che sto seguendo là e spero presto farvelo sentire.
Sì, lo spero pure noi.
Registri in Madagascar tu?
Io registro qua anche in Italia, registro in Italia, però è un altro progetto seguendo che è in Madagascar, che stiamo facendo, che stiamo realizzando laggiù.
Ma quindi da quando siete venuti qui, ormai quanti anni in tutto sono di...
Quasi 22.
Quante volte siete tornati?
No, di più, che sto dicendo, quasi 26 forse.
Quante volte è capitato di ritornare in Madagascar?
Io diciamo, ai tempi, quando ancora il biglietto me lo pagavano i miei, riuscivo a scendere ogni 3 anni, così. e poi adesso anche un po' di più, tipo 5, insomma così. Non è... Però ci sono ritornate, ecco.
Ma lì hai ancora contatti con tutto il resto, penso, della famiglia? O
con il resto della famiglia. Voglio dire anche che ho una parte della famiglia in Francia. Però e poi in Madagascar abbiamo, diciamo, la parte, quella,
le radici.
Sì, le radici, abbiamo i nonni e le mie nonne, quindi le mie nonne sarebbero le sorelle delle mie nonne perché mia nonna non c'è più, insomma, sì. I cugini.
E ora il Madagascar, la vita in Madagascar, com'è più o meno, se ce ne può parlare, visto che...
Bella, affascinante come sempre, è colorata la vita, però in questo momento per esempio noi abbiamo un governo transitorio guidato da questo giovane presidente Rajoelina che tutti conoscono come il DJ del Madagascar.
Perché sapevo che lavorava in una radio.
No, lui aveva una radio, aveva una radio. Ed era un anche DJ. Un bravissimo DJ, sì.
Era il presidente.
È il presidente.
Sì, ma diciamo pure noi di Banda Radio potremmo arrivare.
Potrebbe essere
un
anche una cosa, cioè, di cui potrebbe essere anche una cosa di cui, diciamo, onorarsi, perché non è solito,
la
no?
Diciamo, certo, finire al presidente.
Il presidente, però. Sì, sì, DJ, però insomma, il nostro dovrebbe lavorare.
Vabbè, noi...
ecco. Io a me piaceva molto come DJ, ecco, che se
per rimanere come DJ.
Sì, diciamo che sì, dovrebbe.
È una cosa buona da un lato, però...
dovrebbe impegnarsi con la stessa, diciamo, forza e amore come faceva quando
faceva il DJ.
Sì, si faceva il DJ anche lì.
Vabbè, noi purtroppo siamo agli sgoccioli della trasmissione, il nostro tempo a disposizione sta per finire e come di consueto volevamo un po' salutarci, magari chiedendo, diciamo, anche questo un po' più a Fatima che ha un po' più di anni di esperienza, quando è arrivata adesso aveva delle aspettative e magari se queste si sono realizzate e se ne ha altre per il futuro. Sì, puoi rispondere anche tu se...
Ma io non metto mai, diciamo, la provvidenza provvederà. E finora a Palermo io sono stata, cioè, bene, diciamo, nel senso, non posso parlare di cose, diciamo, di grande sofferenza e spero sempre comunque di tornare nel mio paese, perché ormai io mi sento un po' malgascia, un poco siciliana e ormai sono un po' palermitana, un po' nosibeana, quindi cioè, il futuro io penso che sarà così, un po' qua, un po' là, non potrei mai più farne forse
a meno di una,
ecco, però sì, sicuramente starò molto di più a Nosibè.
Sì, allora volevo approfittare anche per dire che in questo momento io sto portando in giro un repertorio per l'appunto di questi canti tratti dalle fiabe malgasce. E quindi anche quindi ci tengo, venite, io farò in maniera, per adesso ho delle date ma non sono sicura, l'unica che è ancora già sicura è quella del 27 di questo mese, che è a Colori di Luce, quindi cercatemi, venite a sentire, anche perché è un centro culturale, sì, è gestito da Michele Marzilla, comunque si trova facilmente, anche perché i proventi di questi concerti saranno devoluti a una causa a cui sto seguendo in questo momento, che è l'informare la malattia dell'epilezia in Madagascar, che è ancora ingombrata da tantissimi pregiudizi. Quindi vi aspetto.
Meraviglioso.
Sì, no, sì,
ti seguiremo sicuramente.
Grazie. Invitiamo tutti a esserci. Va bene.
Ci lasciamo con una canzone, quindi.
Sì, ci lasciamo con una canzone al posto della solita sigla che ci ha consigliato Esho.
Sì.
Che vediamo,
quella è divertente, dai.
Ah, quella divertente è Tense Man, allora. Quella lì, questa. Sì.
Va bene. Due parole di questa canzone è un...
È dell'artista.
È un
Dance Man, diciamo, sarebbe la hip hop singer in questo momento, che va molto di moda in...
È una ragazza.
Sì, sì, è una ragazza, quindi... Che va molto di moda in questo momento in quelle parti.
Tra i Missy Elliott.
Sì, tra i giovani. diciamo, è una versione sacalava di quello che noi sentiamo qua in giro.
Che
così.
Va bene.
È una diciamo, aspira. È molto divertente perché lei aspira, ecco. Non vi ho portato niente di virtuoso.
No, già,
però lei è simpaticissima, quindi sentiamola.
Va bene, e con questo salutiamo tutti e tutte. Ricordiamo che Disintegration torna sabato prossimo. E ringraziamo nuovamente Fatima e Esha per essere state qui, per il loro tempo. E magari un giorno potremo rivederci ai microfoni di Banda Radio.
Grazie a voi.
E ricordiamo che alle 8 va in onda puntuale il GR. Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao. Ciao a tutti. Grazie.
Don't spend that.